Inquieto dalle 10 è presentato da
Dave's American Food, un'incredibile esperienza americana in Italia. Ci trovi a Gioia Tauro e sui social.
Gatic Fertility Center è un centro d'eccellenza dedicato alla fecondazione assistita. Tutte le info su gatic.com.
The Center, estetica e parrucchieri.
Tagli e colori che seguono le ultime tendenze.
The Center, a Gioia Tauro. Visita la nostra pagina Facebook.
Ancora in diretta qui a Inquieto dalle 10, la trasmissione nata dalla collaborazione tra inquietonotizie.it e Radio Eco Sud. E da qualche giorno il quotidiano del Sud dedica l'apertura della sezione Piana a un dibattito dove va alla Piana. Analisi e prospettive per il territorio. E se ieri vi era una proposta che noi abbiamo letto come provocatoria di trasformare la Piana in una grande Las Vegas, proposta che abbiamo detto chiaramente in radio non condividiamo, oggi invece c'è molto più, come dire, da parte nostra, viene condivisa maggiormente invece l'analisi che arriva da Antonio Marziale, il garante per l'infanzia dei minori della regione Calabria, che è un sociologo e che ha fatto un'analisi per grandi tratti condivisibile. Scrive infatti Antonio Marziale: non c'è governante nella storia repubblicana che non sia passato da Gioia Tauro a promettere quelle che Cettola Qualunque avrebbe definito le promesse. Gioia Tauro è l'emblema della più perniciosa speculazione politica dimenticata nel tempo di ordinaria amministrazione e messa al centro nei momenti elettorali. Di chi la colpa? Non soltanto dei politici, ma anche e soprattutto di quanti hanno favorito l'elezione di essi, barattando l'interesse comune con qualche prebenda personale di stampo assistenzialista. Ed è in questo passaggio proprio che condividiamo al 100% l'analisi di Marziale. Infatti la colpa non è sempre di chi promette, ma probabilmente di chi si lascia affabulare dalle promesse, soprattutto quando queste sono promesse di carattere meramente personale. Scrive ancora Marziale: è perfettamente inutile continuare a puntare l'indice verso Roma, quando proprio in casa si hanno le responsabilità più gravi. Dietro il mancato sviluppo della città marinara soccombe il resto del territorio, che per lo più si sviluppa verso le pendici aspromontane e non possiede l'insieme delle peculiarità geografiche e morfologiche di cui dispone Gioia Tauro. Non intendo però peccare di generalismo nel tentativo di individuare le debolezze locali che hanno finito per agevolare il mancato sviluppo territoriale, dunque tento di specificare alcune categorie che avrebbero potuto e dovuto impedire che la Piana franasse, ripiegata su se stessa. Penso agli elettori, che non hanno votato i candidati giusti, preferendo a essi chi era in grado di soddisfare qualche richiesta, di dispensare favori, che alla qualità di un uomo hanno preferito il comparaggio di un altro. Infatti il comparaggio è uno dei problemi seri, e non siamo ironici, di questo territorio, il territorio della Piana di Gioia Tauro, sfregiando la democrazia e ledendo le prospettive di intere generazioni. Non posso risparmiare, scrive ancora Marziale, la classe intellettuale, che si è accomodata sulle lamentele della storia piuttosto che offrire prospettive e alternative. E qui c'è da aggiungere che in realtà forse uno dei gravi problemi del territorio della Piana di Gioia Tauro è che forse da 20 anni non esiste più una classe intellettuale vera e propria. La lamentela imperversa sulle migliaia di pubblicazioni che veicolano per il mondo e il leitmotiv che funge da anello di congiunzione perché capace di accalappiare l'attenzione di un popolo tendenzialmente nostalgico, talvolta al limite della depressione, amante della tradizione, spaventato dall'innovazione. La Chiesa ha agito nel tempo a intermittenze, dispensando momenti di forte tensione ideale e partecipazione attiva nelle vicende sociopolitiche del territorio per poi spegnersi e riaccendersi a seconda delle amministrazioni episcopali che si sono avvicendate. Forse è mancato il coraggio nei momenti opportuni, la determinazione a sfidare le avversità fino in fondo, tranne in qualche rarissimo caso in cui la Chiesa è riuscita a entrare in sintonia con il popolo assumendo il ruolo di guida che le compete. Questa è l'analisi di Marziale. E la Chiesa poi deve fare tanto perché essa rimane l'istituzione di prossimità più intimamente avvertita dalle coscienze. e poi altra analisi. I sindacati, che nel tempo hanno organizzato imponenti manifestazioni a Gioia Tauro nell'interland pianeggiano, hanno vanificato ogni sforzo prodotto immischiandosi troppo con la politica. Troppi sindacalisti hanno varcato il filo sottile che li separava dalla politica, da cui l'indebolimento rappresentativo e il fallimento di lotte, che pure erano partite molto bene. E questo invece è un tratto dell'analisi che sentiamo di condividere di meno, perché se vi sono le capacità, forse è bene che i sindacalisti si mettano alla prova, così come gli altri. L'importante è che non facciano mai, nello svolgimento del loro ruolo, sconti a nessuno. L'insieme di quanto sopra esposto non poteva che portare ad una realtà pianeggiana che è sotto gli occhi di tutti, privata dei diritti fondamentali minimi con cui una società occidentale dovrebbe godere. Di cui, scusate, basti pensare che non esiste un ospedale degno di essere chiamato con questo nome, vero, gravissimo, ne parliamo tutti i giorni, soltanto strutture fatiscenti e il miraggio di un ospedale della piana, troppe scuole senza nemmeno il decreto di agibilità, paesi demograficamente svuotati, sempre più serrande di negozio definitivamente abbassate, sistema di trasporti pubblici terzomondista, inesistente aggiungerei io, tranne qualche rarissima eccezione, anche perché probabilmente quando ci sono state le opportunità di poterli fare questi sistemi con finanziamenti proprio pensati con il coordinamento dei diversi comuni, ogni comune ha pensato a fare colate e colate di inutile cemento piuttosto che magari mettere in piedi un sistema di mezzi di trasporto pubblico che avrebbe probabilmente rilanciato anche l'economia della piana, perché è normale che se un lavoratore del porto, probabilmente la possibilità di andare dal porto a San Ferdinando, a Rosarno, a Gioia Tauro, a un centro commerciale con un mezzo pubblico, tutto diventa più semplice. Abbiamo fatto l'ultimo dei casi, così come uno studente che tutti i giorni è costretto a farsi accompagnare a scuola perché non ci sono i collegamenti proprio quelli basilari, e questo è uno dei tanti problemi. Oggi mi rendo conto che stiamo andando lunghi e che può sembrare una predica, ma ci sembra un ottimo spunto questo articolo di Antonio Marziale, questa riflessione del sociologo Marziale. Di recente ho attraversato il territorio, scrive ancora Marziale, in auto in compagnia di un collega giornalista milanese. C'erano sul manto stradale delle arance cadute dagli alberi e inevitabilmente abbiamo finito per schiacciarne alcune. Con quello che costano, siete disgraziati, mi ha detto bonariamente. Ho sorriso con amarezza, pensando che non aveva scoperto l'acqua calda, che di quell'idea di sviluppo agricolo, quale volano economico del territorio di cui mi ha parlato insieme al turismo, non possiede il copyright. Ci siamo accomodati su centrali a carbone, centri siderurgici, quando la ricchezza la schiacciamo. Quando siamo arrivati al porto, io ho narrato della mia utopia. Una cittadella dei trasporti, con un aeroporto internazionale di minimo 5 piste, una ferrovia super veloce collegata con le località turistiche più accreditate. Gliene ho parlato. Mi ha detto: perché non lo fate? Per colpa della mafia o perché lo Stato non vuole? Mi ha colpito il suo associare Stato e mafia come possibile impedimento. E ho risposto facendo spallucce. Al di là dell'utopia di Marziale, forse il nostro territorio non ha, come dire, il bacino per un aeroporto a 5 piste, probabilmente l'aeroporto di Lamezia sarebbe più che sufficiente per l'intera Calabria, ovviamente collegato nelle maniere migliori. C'è da dire che gran parte del suo ragionamento, soprattutto quello che quando Marziale va a dire che la colpa è nostra, perché scegliamo sempre il privilegio personale, il favore alla prospettiva, al ragionamento generale, e probabilmente sta proprio lì la causa della crisi perenne della piana di Gioia Tauro. Abbiamo parlato pochi secondi fa, scusate per la ripetizione, del servizio di trasporto pubblico locale a livelli vergognosi, e a dare conferma a quelle parole che scaturivano dall'analisi di Antonio Marziale vi è il caso oggi, pubblicato questa mattina nella Gazzetta del Sud, di Sant'Eufemio d'Aspromonte. Proteste per i ritardi dei pullman delle ferrovie della Calabria, sotto la lente la corsa della mattina usata da pendolari e studenti. E torniamo proprio al cuore della questione. Anno nuovo, ma di servizi vecchi per le ferrovie della Calabria, nel servizio di collegamento con pullman verso Reggio Calabria, sotto la lente in particolare la corsa numero 34, di cui quotidianamente usufruiscono impiegati, lavoratori, studenti universitari, anziani che periodicamente devono recarsi fuori per controlli medici, diagnostici e terapie, oltre che i passeggeri occasionali, tutte categorie di utenti che hanno necessità di osservare orari prestabiliti, quali quello della temperatura del cartellino, l'avvio delle lezioni, la coincidenza con la partenza di un treno o di un mezzo navale, un appuntamento per una visita specialistica o diagnostica. La corsa parte da Scito alle 6.47, dovrebbe lasciare piazza Matteotti di Sant'Eufemio alle 7.39 ed arrivare a Villa alle 8.05 e a Reggio alle 8.23. L'utenza ha avuto modo però di segnalare e ribadire in più circostanze i considerevoli ritardi rispetto al previsto orario di partenza, ma in modo particolare i non più accettabili ritardi nell'orario di arrivo a destinazione. E l'ultimo episodio si è verificato proprio ieri mattina con il pullman che da Piazza Matteotti è partito alle 7.56, arrivando alla stazione di Villa alle 8.28 e a Piazza Indipendenza in Reggio Calabria alle 8.45, e ciò ha originato la ennesima segnalazione da parte dell'utenza, che ancora una volta è dovuta andare incontro a numerosi disagi, e con la segnalazione sono state formulate alcune proposte migliorative, per esempio anticipare l'orario di partenza della corsa di 10 minuti, vigilare affinché gli orari vengano rispettati da tutti i conducenti e mantenere la corsa in servizio per l'intero anno solare, evitando la soppressione durante le vacanze scolastiche, ma soprattutto garantire le comunicazioni telefoniche con un servizio clienti, dando così la possibilità anche ai passeggeri più anziani e meno tecnologici di potersi informare. E non è l'unico problema che in questo momento, dal punto di vista della comunicazione e dei trasporti, scusate, più che altro, e della viabilità, opprime Santa Eufemia d'Aspromonte. È proprio di ieri il servizio di Agostino Pantano sulla CNews 24 che si è occupata appunto dei problemi delle strade di collegamento di Santa Eufemia. Andiamo a sentire un attimo questo servizio di Agostino Pantano e poi ci lasciamo andare a qualche altra considerazione.
Benvenuti a Santa Eufemia d'Aspromonte, ma a vostro rischio e pericolo. Ne sa qualcosa questo automobilista che in una delle buche di questa provinciale groviera ci ha rimesso due gomme. Probabilmente chiederà un risarcimento danni, ultimo di una lunga serie che in questi giorni ha indotto i consiglieri comunali di opposizione del gruppo per il bene comune a ribadire una denuncia pubblica sulle condizioni della strada provinciale numero 2.
Le segnalazioni del passato hanno avuto l'esito Domenico che quando Forgione. C'è un problema intervengono per coprire qualche buca, però il problema è che qua manca proprio la manutenzione ordinaria.
La strada è percorsa in continuazione perché collega i paesi aspromontani all'autostrada. Un'arteria che sembra portare con sé una doppia maledizione, perché l'ANAS, quando spostò lo svincolo di Bagnara, anche per quietare le proteste, aveva garantito che l'avrebbe aggiustata.
Noi sappiamo che c'è una delibera CIPE che è di circa 7-9 milioni di euro che dovrebbe ricompensare, risarcire questo territorio che ha perso uno svincolo autostradale. La realtà è che lo svincolo l'abbiamo perso da quasi 10 anni e di lavori di compensazione non si è vista nemmeno l'ombra.
Nebbia, asfalto sbriciolato e cunette che impediscono all'acqua di defluire diventano un mix pericolosissimo che nessun intervento tampone allevia.
L'appello nostro è di tutti i cittadini e alla
A parlare è Pasquale Napoli, altro consigliere per il bene comune.
Metropolitana, il sindaco della città metropolitana, sapendo anche che in questo periodo saranno fatti degli interventi, circa 70.000 euro, non credo che basteranno per fare degli interventi strutturali, di inserire altri fondi per sistemare tutte le frane che ci sono e tutte le buche che ci sono.
Agostino Pantano per la CNews 24.
Ed era appunto Agostino Pantano per la CNews 24 nel servizio appunto che parlava delle strade di Santa Eufemia, dei collegamenti a dir poco precari che vi sono. Quindi abbiamo parlato di mezzi di trasporto e di strade, e con questo possiamo chiudere il punto sulle vicende che riguardano per questa mattina Santa Eufemia d'Aspromonte.